presto presto.
Le notizie appena sveglie.
Here we go.
Questa puntata è dedicata a tutte le persone appassionate di cinema, quelle che se devono uscire per vedere un film non si fermano, anche con un terremoto, una tremenda inondazione, le cavallette, francamente se ne infischiano, anche se potrebbe andare peggio, potrebbe piovere, quelle che vogliono vedere tutto, tutto quello che c'è sugli schermi, perché fare o non fare non c'è provare, e a fine serata hanno visto cose che voi umani non potreste immaginarvi. Quelle che se c'è un film in TV nessuno può metterle in un angolo o costringere a togliere e mettere la cera. Questo martedì 5 maggio è tutto per voi, che non potreste mai dire: cosa ho fatto negli ultimi mesi? Sono andato a letto presto.
Cioè, che poi quello che facciamo noi.
Esatto. C'era una volta in America, ma non solo, anche qui a Milano, che si faceva? Si andava a letto presto.
Da dire che c'era una volta in America che si andava al cinema, cara Cinzia Poli.
E una volta sì.
Eh sì, perché tu facevi parte di quella schiera di irriducibili.
Mi piaceva molto, quando ero giovane.
Sai che sento davvero della malinconia in te in tutto ciò? Sarà quel cuore rosso su righe un po' Banksy che ti sei messa oggi?
Si fa di tutto ormai per reagire, si cercano anche le piccole cose.
E pensa che potrebbe anche piovere.
Pensa, credo che stia già piovendo.
Sta già piovendo. Buongiorno Cinzia Poli, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici.
Buongiorno.
Come va?
Claudio Iampaglia, bene direi.
Sì,
a parte questo intasamento che insomma mi rende un po' più cavernosa, ma per il resto
va bene,
tutto bene.
Hai preso l'acqua?
Ho preso l'acqua.
Qualche caramellina di conforto?
No, però fa niente.
Ci sono dei dolcetti da Sarajevo di
là, se
vuoi.
Sì.
Perché no?
Perché no?
Vabbè, siamo qua con le notizie accese, sempre il CENTCOM che ci dirà se... Il CENTCOM, il Comando Centrale degli Stati Uniti, che ci dirà se hanno bombardato qualche altra nave oppure no, se l'Iran... poi dovremmo guardare anche gli iraniani, perché ieri è stata proprio battaglia di notizie, ognuno smentiva la... Abbiamo colpito, non è vero, non avete colpito, abbiamo sparato, non è vero, non avete sparato... Così, chi lo sa dove sta tutta la verità... Vabbè, con calma, è una domanda lunga per questa giornata. Facciamo così, va.
Cosa mettiamo? Da Torino?
Da Torino, il martedì. Tutto si muove, non riesco a stare fermo. Tremando ti cerco in tutti i canali. Alta tensione, ma senza orientamento.
Ogni contatto, ogni connessione, ti cerco perché sei la disco.
quindi qual è questa nuova ossessione oggi?
Allora,
pensavo
oggi...
che mi rispondessi lunga vita ai cani.
Sì, dopo ne parliamo, ne accenniamo,
sì,
questa
dai.
Pillola per la longevità dei cani.
Dai, dai, dopo ne accenniamo.
Va bene, va bene. Allora, il Papa e l'Imperatore, la doppia pagina che c'è oggi su Domani, perché sono usciti due libri, uno di Marco da Milano sui due pontefici delle Americhe, quindi su Francesco e Leone, e dall'altra parte invece Mattia Ferraresi, che ha scritto questo libro piuttosto interessante, che si intitola Dentro la testa di Trump, storia delle idee che non sa di avere. Oggi su Domani ce n'è un'anticipazione. Quando racconto che ho scritto un libro sulla storia intellettuale di Donald Trump, la risatina è quasi inevitabile. Alcune reazioni tipiche: sarà un libro brevissimo, ma c'è davvero qualcosa da scrivere sul tema? Le parole Trump e intellettuale non possono stare nella stessa frase, sarà tutto fatto di pagine bianche. È un tipo di umorismo che piace a Trump quando non è diretto a lui. Anni fa i suoi collaboratori facevano circolare video in cui il presidente riceveva la copia di un libro intitolato Ragioni per votare i democratici. Il suo volto accigliato alla vista del titolo cambiava repentinamente quando, sfogliandolo, scopriva che non c'era scritto assolutamente nulla. Era una simpatica burla per suscitare le grasse risate del presidente. Tutto questo per dire che quando si evoca l'apparente ossimoro di un Trump intellettuale, occorre innanzitutto resistere alla tentazione, anche questa molto trumpiana, di mandare tutto in vacca. È un'impresa complicata, me ne rendo conto, visto l'estenuante e inintellegibile mix di esternazioni notturne, interventi militari, reazioni umorali, decisioni bizzarre, uscite incomprensibili e furibonde aggressioni verbali a vivi e morti, a cui espone l'intero pianeta ogni giorno. Ma il libro Dentro la testa di Trump, storia delle idee che non sa di avere, che esce oggi per Mondadori, esprime il modesto tentativo di affermare che non tutto si risolve nel caos e nell'assenza di significato e di pensiero. La domanda che fa da premessa a questo libro può essere formulata così: ha senso cercare una qualche traccia di razionalità nei deliri di un uomo che si fa apertamente beffe del principio di non contraddizione, uno che si stenta a credere sia astemio e che quotidianamente suscita enormi dubbi sulla propria stabilità mentale? Come sempre, la risposta è sì e no, ma in fondo è più un sì. Soltanto di recente sono comparsi articoli e saggi che si interrogano sul rapporto fra Trump e Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Hanno pensato alla teoria degli individui cosmico-storici di Hegel. Per il filosofo, cioè per Hegel, ci sono figure che permettono alla forza irresistibile dello spirito di compiere passi fondamentali nella sua realizzazione. Queste persone sono tendenzialmente inconsapevoli della portata delle loro gesta. Le compiono seguendo altre pulsioni e desideri, come brama di gloria personale, di grandezza, ricchezza e potere, ma non sanno che lo spirito, con la S maiuscola, si sta in qualche modo servendo di loro per scopi più importanti. Per Hegel, ciò che è razionale è reale e viceversa, e perciò tutto ciò che genera un cambiamento significativo nella realtà non può che confermare e accrescere il grado di razionalità del sistema. Le intenzioni del singolo che agisce sono irrilevanti. Trump evidentemente non ha letto Hegel, ed è esattamente questo il punto. Nello schema hegeliano l'inconsapevolezza è il segno dell'astuzia della ragione, che in questa fase si insinua nelle sinapsi di un volubile immobiliarista che mette il proprio nome a lettere dorate sui palazzi e gli ordina, per così dire, di farsi eleggere due volte alla Casa Bianca e di fare saltare in aria le regole della vecchia politica e rivoltare l'ordine internazionale. Non è necessario accettare l'intero impianto idealista per riconoscere che, in modo analogo, Trump può essere letto come una figura dello spirito di questo tempo, un portatore inconsapevole di idee, concetti filosofici, persuasioni, bisogni, evidenze che sono state elaborate e teorizzate per decenni da intellettuali che nessuno si è filato. In questo senso il fatto politico-culturale rilevante di questo brandello di presente è la fragorosa crisi del sistema liberale di cui Trump è un messaggero inconsapevole, un sintomo da interpretare. Se Trump è l'erede di mondi intellettuali di cui non sa nulla o quasi, si tratta di disegnare l'atlante di questi pensieri. Il primo è quello dei post-liberali, dove una schiera di accademici ha teorizzato la fine della democrazia liberale, sepolta sotto il peso delle sue contraddizioni interne. Il secondo dominio è quello degli illiberali. In questo composito laboratorio ci sono i cosiddetti nazionalconservatori, lab della destra globale che si è sviluppato in Ungheria, i neoreazionari capeggiati idealmente dal proteiforme Curtis Yarvin e i teorici dell'illuminismo oscuro. Infine, c'è il dominio degli iperliberali, intellettuali di ascendenza libertaria, convinti che il sistema liberale abbia dei fini buoni, ma che non sono raggiungibili passando per la strada dei diritti, della democrazia e dell'uguaglianza. E per perseguirli davvero occorre accelerare al massimo le dinamiche del tecnocapitalismo per arrivare a un rovesciamento del sistema. Così, lo sforzo di trovare dentro la testa di Trump anche le cose che non ci sono va bilanciato con la consapevolezza che una notte in solitudine alla Casa Bianca con lo smartphone in una mano e l'amato telecomando nell'altra può fare saltare in aria tutta la costruzione hegeliana sulle ascendenze intellettuali che il leader interpreta in modo preterintenzionale. La tentazione di semplificare buttando tutto sulla condizione psichiatrica di un uomo disturbato va bilanciata con la consapevolezza del ruolo delle idee nel dare forma alla storia. In questo libro si corre su un crinale, sapendo che ogni passo si rischia di scivolare da una parte o dall'altra. È molto interessante questa cosa. Dentro la testa di Trump, storia delle idee che non sa di avere, uscito per Mondadori, l'autore Mattia Ferraresi. Oggi ne trovate un estratto su Domani. Florence and the Machine, una delle nostre preferite, dai.
Assolutamente.
Quando canta I Am Free, noi le crediamo. Sì. Allora, dopo aver parlato di Hegel, che probabilmente sta, dello spirito che probabilmente sta agendo, Trump lo sta usando come un burattino, continuiamo a parlare di filosofia e parliamo del più grande parricidio della storia della filosofia, ovvero quello di Platone nei confronti di Parmenide. Parmenide, lo sappiamo tutti, era quello che diceva l'essere è il non essere, non è. Platone diceva si può anche non essere e poi essere, poi di nuovo non essere e poi di nuovo. Questo è il grande parricidio della storia della filosofia ed è anche, diciamo, un po' il fulcro del pensiero di Emanuele Severino. Adelphi adesso fa uscire uno dei suoi testi più significativi, Il parricidio mancato, e oggi Roberto Esposito ne scrive su Repubblica. In una notte distruggeremo un'intera civiltà, lo ha dichiarato recentemente il leader del paese più potente del mondo. Si parla sempre di lui, poi, fondamentalmente. Un'esternazione come questa sembra avere una radice più antica, che risale a ben prima dei 2,5 secoli di storia americana, interpellando piuttosto i 2,5 millenni della nostra civiltà. Il grande pensatore italiano Emanuele Severino, scomparso qualche anno fa, morto nel 2020, del quale Adelphi ripubblica adesso uno dei testi maggiori, Il parricidio mancato. In esso l'autore si riferisce al parricidio del filosofo greco Parmenide da parte di Empedocle e di Platone, in una modalità che caratterizzerà l'intera filosofia occidentale. In contrasto con la convinzione parmenidea dell'eternità dell'essere, essa adotta l'idea che le cose vengano dal nulla e tornino al nulla, e che dunque siano disponibili e anzi destinate ad essere distrutte. Se ci mettiamo in questa prospettiva, la minaccia di Trump trova, se non una giustificazione, una sua spiegazione nella logica del nichilismo da cui il mondo è tuttora dominato. L'intera storia occidentale è per essenza nichilistica, non perché neghi ogni valore, ma perché, non riconoscendo l'eternità delle cose che sono, le espone al divenire e dunque all'inevitabile distruzione. Questo misconoscimento, in qualche modo latente nello stesso pensiero di Parmenide, diventa esplicito in tutti i suoi critici successivi, estendendosi dalla filosofia agli ambiti della religione, della scienza, della politica, per raggiungere il suo apice nella concezione della tecnica. A questa si deve l'idea che l'intera realtà, compresa quella umana, sia manipolabile, modificabile a piacimento fino al suo annientamento. Se il cristianesimo riserva al solo Dio questa potenza creativa e perciò anche distruttiva, la tradizione filosofica la affida all'uomo, ritenuto padrone di tutte le cose. Per Severino, la politica, tutt'altro che orientata alla conservazione del genere umano, è il luogo dove viene organizzato il dominio che spinge le cose verso il niente. A partire dal parricidio di Parmenide, ormai consumato, nulla o nessuno può sottrarsi a questo destino che, come un'ombra sinistra, avvolge l'intera umanità. A meno che, uscendo dal loro accecamento, gli esseri umani non accedano al sentiero del giorno che prima Parmenide e poi Severino hanno indicato. Ciò che scompare ai nostri occhi non per questo cessa di esistere, ma resta fermo nella grande rete in cui tutte le cose sono connesse nella loro trama originaria. Questa è la tesi di fondo di un libro in cui si trovano pagine profonde su Marx e Nietzsche, Schopenhauer e Kierkegaard. È un'opera ormai classica, intanto perché Severino pensa come Hegel, Nietzsche o Heidegger in assoluta autonomia, e poi perché penetra a fondo nella nostra contemporaneità. Non è forse vero che la sovrapposizione tra tecnica e politica può preludere alla distruzione globale? Per fortuna non è una certezza, ma chi può dire che non sia almeno una possibilità? E questo era Roberto Esposito a proposito del parricidio mancato di Emanuele Severino, che viene ripubblicato da Adelphi, oggi su Repubblica.
Nessuno ha mai detto che sarebbe stato semplice. Dice così questa canzone.
On a hipster wheel, remember.
E dopo tutti questi maschi, politici, filosofi, eccetera, oggi sul Manifesto parliamo della, anche qui, della riedizione di un libro non nuovo, perché è un libro che è uscito nel 1981, ma è un testo fondamentale del pensiero femminista, dell'analisi economica femminista, L'arcano della riproduzione di Leopoldina Fortunati. Ne scrive oggi appunto sul Manifesto Benedetta Barone. Che l'essenza del capitalismo stia nei suoi rapporti con la produzione è cosa ormai nota, ma quanto influenzi anche la riproduzione, tutto ciò che esula dal lavoro, dai suoi luoghi e dai suoi orari, è merito del femminismo, in particolare quello marxista. Basti pensare al lavoro di Silvia Federici, al suo Calibano e la strega, o all'arcano della riproduzione, casalinghe, prostitute, operaie e capitali di Leopoldina Fortunati, adesso esce per Ombre Corte. Il fatto che questi testi circolino di nuovo, che si torni a parlare delle implicazioni dettate dalla divisione tra il lavoro salariato e quello domestico e non retribuito, significa che siamo giunti a un nuovo punto di sutura dell'organizzazione capitalistica, a una delle sue crisi cicliche. Già solo la spartizione teorica tra produzione e riproduzione rappresentava un assunto inedito quando Leopoldina Fortunati si apprestava a scrivere alla fine degli anni 70. Definire la produzione come il lavoro dell'operaio in fabbrica, visibile, coercitivo e sempre pagato, e la riproduzione come il lavoro che invece le donne svolgevano a casa, alla penombra delle pareti domestiche, per nutrire e accudire il lavoratore alla fine della giornata, fece giungere presto a una conclusione. Era la riproduzione, cioè il lavoro delle donne, a garantire la produzione, a renderla possibile. Se le donne avessero cessato di svolgere mansioni domestiche, la struttura sociale del capitalismo si sarebbe automaticamente sgretolata, da cui l'esigenza di una battaglia per il salario al lavoro domestico. Il punto allora non era tanto ottenere dei soldi, ma squarciare un velo, acquisire riconoscimento, delineare i veri modi, le vere forme dello sfruttamento capitalistico, che a differenza delle società precedenti rende l'essere umano privo di valore in sé. Il senso, la ricchezza le può guadagnare solo lavorando e il reddito è una condizione alla sua stessa esistenza. Certo, le cose oggi sono cambiate e in peggio. Intanto il secondo lavoro, le riproduzioni occulte che avvengono al di là, anzi al di qua dell'effettiva scena della retribuzione, coinvolgono ormai ambo i sessi. I termini dello sfruttamento si sono estesi. La postfazione che Leopoldina Fortunati ha apposto in coda al volume intitolata Leggere l'arcano oggi dal 1981 al 2025, appunto in questa postfazione viene citata l'appropriazione di dati da parte di Meta e di Google, in chi utilizza i loro dispositivi al fine di orientare meglio il mercato. Un'estrazione di valore permanente che coinvolge i gusti, gli schieramenti, le scelte di consumo degli utenti e perfino le loro conversazioni private. E poi il lavoro digitale, la creazione di contenuti online che hanno contribuito a erodere una volta per tutte la soglia del privato, convergendo decisamente all'interno di una moderna, inedita sfera della riproduzione. E che dire degli apprendistati, degli stage, di tutte quelle modalità ibride e non regolate entro cui il lavoro si struttura soprattutto tra i giovani? Sembra che il salario, ancora oggi unico fine e clausola di sussistenza globale, sia diventato paradossalmente marginale. Non a caso si è parlato di femminilizzazione del lavoro, cioè fare leva sull'amore per la propria professione, per il tipo di prestigio sociale che ne consegue o anche solo per la visibilità in quanto tale. Tutti i metodi ricattatori che impongono di lavorare gratis o di lavorare più di quanto si venga effettivamente pagati. Lavorare in attesa di poter lavorare, ecco il circolo vizioso contemporaneo. Scrive Fortunati, a noi non interessa liberarci dal lavoro domestico per assimilarci allo sfruttamento dell'operaio, né ci interessa cambiare il tipo di sfruttamento cui siamo soggette per emanciparci. È questa una strategia che minimizza ciò che le donne possono ottenere, la ricchezza, il non lavoro, né in fabbrica né in casa. Soldi sì, ma non lavoro. Questo sì che potrebbe essere un principio ipotetico sovversivo, un orizzonte di realtà. E io sottoscrivo, sì ricchezza, no lavoro, per quanto possibile. Vabbè, insomma, oggi sul Manifesto a proposito dell'arcano della riproduzione di Leopoldina Fortunati.
Com'è che è? Sì ricchezza?
Sì ricchezza, no lavoro, questa è la vera rivoluzione. Vabbè, sono le 6:29, è il momento di passare la linea. alla redazione del giornale radio, vedo sì, già
anche
pronti
anche di perché
là.
Se no ci tolgono la linea,
sì,
come
sì,
sentite
automatico,
bisogna, bisogna stare attenti.
Ce lo toglie subito Alessandra Tommasi e Emanuele Valenti, e noi torniamo tra poco con il meteo.
Who knows what tomorrow will bring? Maybe sunshine and maybe rain. But as for me, I'll wait and see. And maybe it'll bring my love to me. Who knows?
E dunque quell'aprile arido di cui si parlava ieri ha trovato soluzione nella pioggerella di questa mattina.
Sì, che vediamo e capiremo che
tipo
che
di
intensità, quanto ci accompagnerà,
così,
perché,
se è sporadica, se invece è qui per stare, come si suol dire. Lo chiediamo chi? A lei, a Camilla Galli del Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buongiorno Camilla.
Buongiorno. Allora abbiamo appunto queste precipitazioni che interesseranno tutta la regione in mattinata. Nel pomeriggio invece sarà asciutto soprattutto sulla pianura, dove potremo avere qualche schiarita. Nel tardo pomeriggio e in serata però ripresa delle precipitazioni con rovesci che a partire dal Verbano, dal Ticino andranno nuovamente estendendosi a tutta la regione. Nella giornata di domani avremo ancora precipitazioni che saranno localmente sotto forma di temporale e sulla fascia alpina nuovamente neve con limite fino a circa 2000-2100 metri.
Neve di maggio, c'è qualche canzone?
Neve di montagna, sì.
Neve di maggio.
C'è Sometimes It Snows in April, se vuoi, di Prince.
È vero, c'è quello.
Però a maggio non c'è, neve a maggio non...
Vabbè, insomma, andiamo anche oltre. Quindi per trovare un vero acquazzone bisogna aspettare domani, mi sembra di intuire, almeno l'ha detto, no?
Ma localmente già questa mattina e poi nuovamente da questa sera.
Localmente anche da questa sera.
Vabbè.
Sì.
È così.
Un po' di giaccavento dietro, dai, ragazzi.
Ma sì, siamo abituati. Grazie mille Camilla Galli, buona giornata, grazie per essere stata con noi per le previsioni.
Buona giornata a tutti.
E noi sai cosa facciamo anche per Camilla Galli? Srotoliamo un tappeto rosso.
Ma sì, certo.
Ma sì, dai. Prima di arrivare ai tappeti rossi, magari qualche segnalazione?
Sì, perché sembra che in questo mondo veramente folle, in questo momento ci si dedichi alla pillola che allunga la vita ai cani. È in prima pagina sulla Stampa. Lunga vita ai cani, ne scrive nelle pagine interne Caterina Soffici, che ci racconta, insomma, titolo accattivante: il tuo prossimo cane potrebbe vivere più a lungo. Si legge in un lungo reportage pubblicato nella sezione Scienze da The Atlantic. Racconta che in America una donna tra non molto potrebbe regalare un anno in più a milioni di cani. Si tratta della ricercatrice Celine Haliua, 31 anni. Nel 2019 ha fondato una società chiamata Loyal e nel febbraio 2025 una pillola da lei sviluppata per i cani è stata ritenuta potenzialmente efficace dalla FDA, la Food and Drug Administration. Il pezzo dice che il farmaco potrebbe presto essere in vendita, dando il via a una nuova era della medicina della longevità, che potrebbe alla fine allungare anche la vita degli esseri umani. Insomma, girano miliardi di dollari in questo tipo di ricerca. Jeff Bezos e Sam Altman vorrebbero non solo sconfiggere del tutto l'invecchiamento, ma riportare indietro l'orologio biologico. Pare che appunto la Haliua adesso si occupi di cani perché è più facile ottenere l'approvazione federale per i farmaci veterinari, ma il suo obiettivo finale è allungare la vita degli esseri umani. E tra l'altro il costo di questa pillola si aggira sul $1,000 l'anno, quindi solo per cani ricchi.
Beh, ovviamente. E invece altra notizia di quelle segnalazioni, questa avrebbe fatto cola a Giuseppe Mazza per i nostri lunedì: niente più hamburger e SUV. Dal 1 maggio Amsterdam è la prima metropoli al mondo a vietare nei luoghi pubblici la pubblicità legata alle fonti fossili e ai prodotti di base di carne. Per la politica un messaggio in linea con le priorità verdi dell'amministrazione cittadina, in disaccordo ovviamente l'associazione di categoria del settore carne, modo spiacevole per influenzare i comportamenti dei consumatori, ha detto, ha insistito sui valori nutritivi della carne.
Vogliono dimezzare il consumo di carne negli olandesi.
Veniamo all'Italia?
Veniamo all'Italia. Oggi il secondo titolo del manifesto in prima pagina è Sicurezza e migranti, bocciatura ONU. Polizia, carcere, CPT, decreti sicurezza, è una lunga lista di criticità e di raccomandazioni, quella che il Comitato ONU contro la tortura ha inviato il 1 maggio al governo italiano a conclusione della 7ª revisione periodica dell'Italia. Le risposte alle osservazioni, non sono bastate evidentemente le delucidazioni ulteriori fornite dalla folta delegazione inviata per l'occasione da Palazzo Chigi. Il comitato si dice fortemente preoccupato per i continui attacchi del governo Meloni allo Stato di diritto. L'Italia farebbe bene, avverte l'ONU, a sostenere che ogni forma di tortura e di maltrattamento è un diritto assoluto e che non può trovare eccezioni. No, c'è un errore in questa frase. Ogni forma di tortura è un diritto? No, è una violazione del diritto. Sì.
Probabilmente
è saltata correttore
di bozza.
Però era una parola
sì, determinante.
Importante.
Sul Corriere della Sera i procuratori chiedono su se vi ricordate la scalata a Monte dei Paschi di Siena, chiamata scalata di governo, la scalata dell'italianità. Bene, i magistrati milanesi, scrive Luigi Ferrara sul Corriere della Sera, che indagano sul rischio zico bancario, hanno scritto ai presidenti di Camera e Senato per chiedere l'autorizzazione a una preventiva e possibile visione delle chat contenute nel telefonino dell'ex direttore generale del Ministero dell'Economia Marcello Sala, cioè colui che è considerato un po' il deus ex machina di quell'operazione, e 9 parlamentari con cui lo stesso ex direttore, oggi amministratore delegato di Nexi, è stato ovviamente promosso, ha detto di essersi scambiato messaggi. Chi sono questi 9 parlamentari? I ministri Giorgetti e Salvini, il sottosegretario alla presidenza Fazzolari, il viceministro Leo, il sottosegretario Freni, i parlamentari Rixi, Romeo Centemero e Misiani. E quindi c'è una, come dire, sono tutti di governo tranne uno, ed è evidente che vogliono sapere che cosa era stato comunicato preventivamente dal direttore generale all'epoca dell'economia sulla scalata.
E adesso veniamo invece al caso biennale di Venezia, in particolare alla partecipazione della delegazione russa al padiglione russo. Oggi su Repubblica ne scrive Dario Pappalardo, il titolo è biennale, l'Iran rinuncia, sì perché anche l'Iran ha rinunciato, i russi invece nel loro padiglione dicono grazie amici italiani. Il presidente della Fondazione Buttafuoco domani aprirà la kermesse, dice: l'arte è più forte di ogni prepotenza. Arrivano i russi e ringraziano gli amici italiani in una biennale Stalingrado sotto assedio, con tanto dispiegamento di forze dell'ordine all'ingresso come non si era mai visto. La squadra del padiglione nazionale di Mosca rompe il silenzio e lo fa con un video diffuso sui social, registrato ai giardini di Venezia, dentro l'edificio zarista costruito nel 1914. È la commissaria Anastasia Carnieva a parlare, seduta davanti all'albero installato al centro della sala principale, come aveva documentato Repubblica nei giorni scorsi. Ringrazio la Biennale per aver supportato l'idea che tutte le nazioni potessero essere rappresentate qui, dice. Ringrazio chi ci ha sostenuto da ogni parte del mondo e sono oltremodo grata ai nostri amici italiani e ai nostri amici a Venezia che ci hanno aiutato ogni giorno. Ricordiamo che c'è stato un forte scontro appunto tra Pietrangelo Buttafuoco e anche il ministro Ministro della Cultura.
Giuli, scusami, ero distratto anch'io.
Venendo invece alla...
Perché fra poco leggeremo tutti gli scontri nella destra. Ecco. E quindi è divertente. Giuli Buttafuoco, Vannacci Salvini.
Vabbè, insomma, hanno trovato questa formula per cui, a parte la, diciamo, preview per la stampa, che potrà appunto vedere che cosa c'è all'interno del padiglione, per il resto dei giorni, per tutta la durata fino a novembre, il padiglione sarà chiuso al pubblico, quindi ci saranno le finestre aperte e da fuori si potrà capire che cosa c'è all'interno. Ci sono poi le proteste, ad esempio, delle Pussy Riot, come Nadia Tolokonnikova, che dice: faremo dei sit-in a Mosca, la cultura serve il regime, dice. Gli artisti presenti alla mostra non sono dissidenti, si tratta di persone collegate a Putin e non sono prigionieri politici. C'è poi una lettera dell'Unione Europea al governo che dice: chiarite sulle sanzioni, la responsabilità è vostra. Bruxelles scrive a Roma e dice: sembra che le norme siano state violate, l'ente veneziano ha fornito servizio agli ospiti russi, l'Europa contesta il potenziale beneficio economico indiretto che l'istituzione culturale trarrebbe grazie allo spazio del Cremlino.
E siccome adesso andiamo a parlare, ai noi, di guerre e violenze,
that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Killing in the name of. Now you do what they told you. 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 Now you're under control. Now you do what they told you. Now you're under control. Now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you.
Killing in the name, the Rage Against the Machine.
Ringraziano per il risveglio morbido. È la vita che è dura, ragazzi. Anche perché adesso bisogna venire alle notizie, quelle serie. Leggo dalla prima pagina di Avvenire, Villaggi in polvere. È un reportage di Lucia Capuzzi che racconta di come i bulldozer di Tel Aviv radono al suolo i piccoli centri lungo il confine con il Libano. L'intero Yarun è scomparso, semplicemente non c'è più. Che senso ha continuare a vivere qui? Maria racconta la sorte toccata al piccolo villaggio cristiano al sud del Libano. All'interno della linea gialla, la fascia di sicurezza tracciata da Israele tra frontiera e il fiume Litani, sono almeno una ventina i centri abitati spianati dai bulldozer israeliani, secondo quanto risulta dall'analisi delle immagini satellitari. Enormi chiazze bianche che indicano macerie occupano quelli che fino a un mese fa erano Markaba, Hanine, Meis e Jabal, Hula, Maidel Selm, Deir Serian, Bit Ibeil, Nakura, Ainata, Kiama, Taibè, Aitarun. Impossibile rientrare per i circa 700.000 abitanti evacuati, nonostante il cessate il fuoco. Il modello Gaza, evocato dal ministro della difesa di Tel Aviv per il Libano del Sud, giorno dopo giorno prende forma. Altra segnalazione ci viene dalla stampa, dove Francesca Mannocchi ci racconta a Tiro, sempre in Libano, i funerali di 3 sanitari uccisi dai raid di Israele durante i soccorsi, uno schema che si ripete da Gaza e svuota anche il diritto internazionale. Tel Aviv prova a delegittimare i soccorsi e accusa Hezbollah di usare ambulanze come copertura, ma per Amnesty non ci sono prove. È Libano, il calvario dei medici, è il titolo dell'articolo della Mannocchi.
Una pagina del manifesto, la pagina 7, si intitola Terra rimossa e ha 2 articoli, uno di Michele Giorgio che dice così: bulldozer e sfollamenti a Tulkarem, ripresa il muro di ferro. I bulldozer militari israeliani da ieri attraversano nuovamente il campo profughi di Tulkarem, o ciò che ne rimane. In verità non avevano mai lasciato il campo. Quando era cominciata l'operazione Muro di Ferro gennaio scorso, circa 40.000 palestinesi di Tulkarem, di Jenin e di Farah sono stati sfollati, espulsi, un'offensiva contro i campi profughi nel nord della Cisgiordania che le forze israeliane considerano i rifugi di combattenti. Per qualche mese è sembrata rallentare l'operazione, poi ha ripreso il suo ritmo. I mezzi pesanti, scortati dalle jeep e dalle truppe, ieri hanno percorso le strade che un anno fa avevano aperto abbattendo case e palazzi all'interno e attorno al campo di Tulkarem, e poi dall'alto i droni hanno tenuto sotto controllo l'intera area, pronti a intervenire. Dall'altra parte Eliana Riva ci racconta chi sono i giovani delle colline. Milioni di euro raccolti da filiali in giro per il mondo sono stati investiti negli ultimi anni per trasferire giovani israeliani problematici all'interno delle colonie illegali della Cisgiordania occupata, soprattutto nelle cosiddette fattorie di insediamento, divenute una delle forme di occupazione ed espropriazione più diffuse nella Cisgiordania palestinese. Spuntano come funghi da nord a sud, sono fondate da poche famiglie o sempre più spesso da piccoli nuclei di giovani e giovanissimi estremisti ultrareligiosi. Anche se ufficialmente non riconosciute nemmeno dal governo di Tel Aviv, i coloni vengono protetti dai soldati israeliani e ricevono fondi da associazioni nazionali e internazionali per dedicarsi soprattutto all'invasione delle terre palestinesi. La principale occupazione di quelli che Israele chiamano giovani delle colline è la pulizia etnica, il furto di bestiame dei villaggi, le aggressioni alle famiglie di pastori palestinesi, la distruzione di abitazioni e infrastrutture il resto del tempo lo dedicano a pascolare le capre sui terreni e trasformare i prodotti caseari che rivendono soprattutto all'estero. I programmi di recupero si rivolgono a giovani che già vivono all'interno degli insediamenti, ma anche a coloro che abitano in Israele, finanziando il reclutamento di adolescenti a rischio, che hanno abbandono scolastico, piccoli precedenti penali, che provengono da famiglie difficili e così via. Insomma, finanziare i programmi poi, come sempre, è la più importante associazione del movimento internazionale sionista, Keren Kayemet l'Israele.
E a proposito di azioni dell'esercito israeliano, oggi sul Manifesto c'è una notizia che non mi sembra di avere letto altrove, ovvero che altre 4 barche della Global Sumud Flottiglia sarebbero state intercettate. Ne scrivono Vincenzo Bisbiglia e Alessandro Mantovani, che dicono: le notizie ieri sera erano confuse, c'è chi parlava di diversi elicotteri e piccole imbarcazioni veloci, manovre che facevano pensare alla possibile intercettazione in alto mare delle 4 imbarcazioni Lina, Perseverance, Adala e Tenassa. Se fosse intercettata da forze israeliane sarebbe la seconda operazione spregiudicata illegale dopo quella che ha colpito la Global Sumud il 30 aprile con l'abbordaggio di 22 barche su 58. C'è poi Roma che indaga per sequestro. Tiago e Saif erano su una nave italiana. È stato ritenuto rilevante il ruolo delle autorità greche e i PM valuteranno una rogatoria anche in Grecia, oltre che in Israele. Il team legale della flottiglia ha presentato anche un ricorso urgente alla CEDU. Oggi ad Ashkelon il giudice deciderà sulla detenzione di Abu Keshek e Avila da 6 giorni in sciopero della fame e il pubblico ministero potrebbe formulare le accuse o chiedere un altro termine. Sono stati visitati dalle loro avvocate. Le avvocate hanno detto che soprattutto Avila subisce minacce di morte, anche di 100 anni in prigione, oltre a deprivazione sensoriale. La flottiglia è alla fonda di Hierapetra a Creta e dovrebbe ripartire giovedì verso la Turchia.
Sì, guardando il Global Sumud Flottiglia Tracker, sono ancora date come sono molto lontane le 4 navi, dalla Lina, Perseverance e Tenaz, sono nel Peloponneso in effetti. E sono abbastanza lontane tutte le altre, però sono date come ancora attive, per cui magari intercettate ma lasciate andare. Sto guardando anche se c'è qualche statement di ultima. Eccoli qua, sì, c'è esattamente, c'è il breaking Israeli forces attempting to intercept, c'è la notizia che hanno cercato di bloccarle, ma non dal tracking sembra che siano ancora attive, non vengono segnalate insomma come bloccate.
Sono nel frattempo arrivate le 6:57 minuti, è il momento di passare di nuovo la linea alla redazione per le notizie principali del giornale radio. Noi torniamo tra poco e continuiamo la rassegna stampa.
Sì, partendo da Hormuz, dallo stretto di Hormuz, dalle prime pagine, poi magari anche Donald Trump, i rapporti con l'Italia, abbiamo varie cose insomma.
L'Italia e le intercettazioni non sono male.
Sì, anche quello, vediamo, vediamo se riusciamo a dire tutto.
A mettere tutto insieme, la linea al giornale radio.
Presto, presto!
Le notizie appena sveglie. Thank you.
Le 7.03 di martedì 5 maggio. 5 maggio, ehi fu, ecco. Siamo di nuovo qui con Presto Presto, le prime pagine dei quotidiani. Alcuni aprono sulla cosiddetta battaglia navale a Hormuz. Questo è il titolo del Corriere della Sera. Gli Stati Uniti dicono aperto un corridoio per il passaggio, in fiamme un cargo sudcoreano. Gli Emirati dicono attaccato un nostro sito petrolifero.
La Repubblica, la battaglia di Hormuz. Gli USA distruggono 6 imbarcazioni dopo che i Pasdaran avevano lanciato missili e droni, colpito sito petrolifero negli Emirati. Il Trump che risponde: se Teheran attacca, sparirà dalla terra. E 2.
Il Messaggero, a Hormuz tornano i missili e l'Iran colpisce un cargo e attacca gli Emirati Arabi. Il Giorno, Hormuz battaglia navale, Trump vi spazziamo via.
Sembra quello di Rocky, il
Spiazzo in due. Esatto.
Domani, USA Iran tra droni e propaganda, forse anche questo più reale. Meloni in ansia, va a caccia di gas, poi vedremo che cerca aiuto in Azerbaigian, preoccupata del caro energia. Ma forse il Manifesto ha il riassunto migliore.
Il titolo del Manifesto è Buchi nell'acqua, scorta armata per uscire da Hormuz, scatta l'operazione Project Freedom. E nel Golfo è subito clima di battaglia navale, 2000 imbarcazioni intrappolate, ma nessun armatore osa muoversi e l'Iran lancia missili di avvertimento. Trump non sa più come uscire dalla sua stessa rete. Nelle pagine interne della Stampa, Alberto Simoni parla della battaglia Hormuz e scrive che una giornata segnata da annunci e smentite su attacchi e rappresaglie nello stretto di Hormuz di Donald Trump. Parlando con la ABC, ridimensiona gli attacchi iraniani, dice che non è stato un fuoco pesante. Domenica sera il presidente aveva annunciato il Project Freedom, un piano per garantire alle navi intrappolate oltre lo stretto di Hormuz una via di uscita. Nessuna scorta ad hoc militare, ma un continuo monitoraggio con l'apertura garantita dalla US Navy di un corridoio marittimo sicuro. Le unità militari iraniane hanno lanciato droni, missili e usato piccoli barchini per intralciare e colpire. 6-7 secondo Trump sono stati distrutti. Un botta e risposta che ha avuto però l'escalation quando gli iraniani hanno colpito con droni la zona petrolifera di Fujairah nel Golfo dell'Oman. È scoppiato un incendio e negli attacchi è stata colpita anche una petroliera battente bandiera sudcoreana.
Su Repubblica Francesca Cafferi ci racconta questa parte. 3 round di allarmi risuonati sugli Emirati Arabi Uniti, il paese più colpito dalla risposta iraniana all'attacco congiunto USA-Israele, già lanciato insomma il 28 febbraio. Oltre 12 missili balistici intercettati, suono delle sirene ripetuto, qualcosa che non andava, era evidente appunto in tutto il paese. Per l'Iran l'intero stretto ormai è sotto il suo controllo e gli Emirati, che fino a febbraio ne controllavano una parte, ne devono essere esclusi. È chiaro il messaggio: chi tenta di valicare le due linee rosse ne pagherà il prezzo. Gli Emirati Arabi peraltro hanno, diciamo, sfumato, l'Iran ha detto non volevamo colpire gli Emirati, insomma ci sono stati tentativi di come si può dire, di appeasement, non so come dire in italiano, di diplomatici, sì, tra i due paesi, intanto.
Greta Privitera del Corriere della Sera è riuscita a contattare un capitano di una petroliera bloccata nel Golfo Persico dall'inizio della guerra, Rahman Kapoor, scrive su 2 mesi e 6 giorni esatti dal 28 febbraio, dall'inizio della guerra in Iran, che per Rahman Kapoor coincide con il momento in cui ha gettato l'ancora sul fondo dello stretto di Hormuz senza più levarla. Il capitano e il suo equipaggio di 23 uomini, il più giovane a 20 anni, sono parte di una flottiglia immobile di 20.000 marittimi intrappolati a bordo di 2.000 navi che galleggiano ferme nel Golfo Persico. Si tratta di una petroliera di medie e grandi dimensioni che trasporta petrolio e metalli. Ci racconta Kapoor, che è indiano come la maggior parte dei suoi marinai, che fa il capitano da 14 anni, ha 2 figli, una moglie, e per Kapoor la cosa peggiore di queste settimane assurde è l'incertezza, in questa sospensione che assomiglia sempre di più a un esilio senza senso. Dice Kapoor: non abbiamo mai avuto così tanta paura, abbiamo visto centinaia di missili passarci sopra la testa, abbiamo assistito ad attacchi contro navi anche vicine alla nostra.
Un conflitto che non ha nessun punto di approdo, l'editoriale di Renzo Guolo, che dice così: tra blocchi e controblocchi, petroliere che riescono a forzare quello statunitense e dirigersi verso la Cina, colpi di avvertimento alle navi americane nello stretto mentre Trump dà il via al suo Freedom Project, per liberare a fini umanitari, dice, i reietti bloccati da una bonaccia assai poco conradiana su navi costrette da mesi alla fonda, Hormuz sempre Hormuz, appunto senza nessun punto d'approdo.
E quindi da un editoriale all'altro c'è sul manifesto quello di Alberto Negri, verso l'abisso trascinati dai fallimenti, in prima pagina. Scrive Negri, il piano di Trump di liberare il passaggio marittimo più importante del mondo per i rifornimenti energetici e una lunga filiera industriale non parte. Il passaggio dei cacciatorpediniere della flotta americana è stato accolto, secondo fonti iraniane, da un lancio di missili di avvertimento. Potrebbe essere cominciata una nuova escalation nella guerra contro l'Iran. Appare evidente che la situazione sta comunque degenerando in una escalation che rischia di trascinare il conflitto in una guerra navale nello stretto. La scorsa settimana equipaggiamenti militari sono stati spostati a ritmo serrato verso Israele e neppure l'Europa è fuori dai giochi di guerra. Aerei cargo militari USA sono arrivati dalla Germania in Medio Oriente trasportando armamenti nella regione. Quando si parla di ritiro americano dall'Europa e dalla NATO, a volte si dimentica che il vecchio continente è l'avamposto degli Stati Uniti verso l'Asia Minore e Maggiore.
Avvenire, lo abbiamo letto prima nella segna stampa, diciamo, degli approfondimenti, villaggi in polvere, i bulldozer di Tel Aviv radono al suolo i piccoli centri lungo il confine con il Libano, 12 famiglie cristiane di Yarun evacuate a marzo si sono ritrovate le case distrutte, mostra le foto Avvenire di queste distruzioni sistematiche di tutti i villaggi, anche quelli cristiani, che l'esercito israeliano sta attuando nel Libano. Sul manifesto, sulla stampa, altre riflessioni Francesca Mannocchi sui medici sotto tiro nella guerra libanese, sul manifesto due approfondimenti, la ripresa dell'abbattimento di case nella Cisgiordania tra Tulkarem e Jenin e il racconto di chi sono i giovani delle colline, i coloni che occupano le terre palestinesi.
La stampa poi apre sul rapporto tra l'Italia e gli Stati Uniti, Trump l'accusa di Meloni. Nelle pagine interne Francesco Malfetano scrive che Meloni sfida Trump, l'Italia ha sempre mantenuto gli impegni, guerre e crisi energetica al centro del vertice europeo in Armenia, la premier fredda anche sull'arrivo di Rubio in Italia e dice penso che lo vedrò. Alcune frasi di Giorgia Meloni, gli Stati Uniti discutono di un loro disimpegno dall'Europa, una scelta che non condividerei. Poi dice alcune cose dette non le considero corrette e nessuno in modo formale ha chiesto l'aiuto degli alleati e quando i cittadini percepiscono che le grandi sfide non sono governate perdono fiducia nelle istituzioni. C'è poi la Perina che scrive dell'amico rinnegato, finita la competizione nel governo per chi è più nelle grazie del presidente, persino Salvini ha smesso di difendere le scelte della Casa Bianca.
A pagina 10 di Repubblica il progetto sostituzione dell'Unione Europea dopo gli annunci di Donald Trump, il piano per salvare la NATO, rimpiazziamo noi soldati USA, prende forma un'alleanza atlantica senza gli Stati Uniti, Callas, dobbiamo fare di più, Repubblica è un grande sponsor di questa idea, ieri c'era Paolo Gentiloni che diceva proprio questo, una NATO europea, chissà perché non devono chiamarla NATO e non magari esercito europeo, piano di difesa europea comunque. E poi il flirt col Canada, seduce la UE, unitevi a noi, la sintonia tra Bruxelles e Ottawa continua a crescere, i trattati non consentono l'adesione ma spunta l'idea.
La crisi è sostanzialmente una crisi energetica, ne scrive Pietro Reichlin sulla stampa, serve un piano europeo anti-inflazione, la risposta dei singoli stati non basta. Le risposte nazionali frammentate aggravano la crisi, mentre un'azione coordinata può stabilizzare i mercati e proteggere i consumatori. Sia la Commissione che le istituzioni internazionali mettono in guardia contro risposte politiche che pur popolari nel breve periodo distorcono i segnali di prezzo, incentivano un maggiore uso di fonti fossili e sono controproducenti nel lungo termine come un tetto ai prezzi del gas e le sovvenzioni generalizzate ai combustibili fossili o l'indebolimento del sistema europeo. Insomma, bisogna spingere per altre fonti.
Passiamo all'Italia, i giornali della destra, rivoluzione casa, sgomberi più veloci per il giornale, appartamenti liberi in 60 giorni, Libero, report che figuraccia, Ranucci costretto ad ammettere di aver detto una balla su Nordio, Nordio non ha incontrato Cipirani e Laminetti, questo dovrebbe essere, se ho capito bene, la balla. La verità, vietato dire no alla moschea, i musulmani dettano legge sulla campagna elettorale.
Il Fatto Quotidiano, in apertura tutta italiana, taglia le intercettazioni, multe e galera ai cronisti, tornano Nordio e Forza Italia contro chi le usa e chi le pubblica, pene fino a 5 anni e multe da 100.000 euro a chi cita gli atti non segreti, anche se non segreti, lo chiedono i forzisti e il ministro vuole ridurre la spesa di 300 milioni l'anno.
Domani, ultima segnalazione, la longevità del governo è una iattura. L'editoriale di Nadia Urbinati, il record di durata è una iattura. E poi non solo biennale, gli scontri a due spaccano la destra, a meno di un anno dalle elezioni politiche, la maggioranza vede una serie di duelli, l'ultimo ovviamente quello tra Alessandro Giulli e Pietrangelo Buttafuoco, raccontato anche da Giordano Bruno Guerri, ma ovviamente poi c'è Meloni Marina Berlusconi, Crosetto Mantovano, lo scontro per il controllo dei servizi segreti e la difesa, e la guerra Salvini Vannacci, ne parla Lisa Di Giuseppe su Domani in un articolo abbastanza gustoso.
Il governo avrà preso la pillola della longevità dei cani?
E chi lo sa, forse c'è una pillola di longevità di governo.
Sono le 7:14, è il momento di passare la linea a Roberto Maggioni per la prima edizione di Metro Regione. Ne torniamo dopo il giornale radio.